Scientificast, il podcast più amato dagli zombie, è l'episodio 419.
Ciao amici e amiche di Scientificast, benvenuti in questo episodio 419, sono Giorgio e sono qui con Andrea. Ciao Andrea.
Andrea che ha appena finito di registrare l'intro sbagliando il numero della puntata dopo averlo già fatto una volta giusto. E questo niente, ve lo volevo dire perché non ho il senso del ridicolo, ma ci tenevo a dirvelo. Comunque grazie Giorgio per avermelo fatto notare ridendo tantissimo e benvenuti a questa nuova puntata di Scientificast.
Bene, bene. Sì, vabbè, sono errori che capitano. In realtà facciamo un sacco di papere, ma il vantaggio bello della non diretta è
esattamente questo. Che riusciamo anche a nasconderne qualcuna. Molto bene. Allora, di che cosa parleremo oggi?
Allora, io inizierei parlando di una domanda che ci ha fatto un nostro ascoltatore sul progetto Terra Power. Progetto Terra Power è questo progetto di Bill Gates, ovviamente non solo di Bill Gates, ma di un insieme personaggi, di cui il più famoso appunto è Bill Gates.
Bill Gates.
Che immagino tutti conoscano.
E tutti amino, forse.
Ma sì, sull'amato non so benissimo quanto è amato.
No, non vorremmo endorsare teorie del complotto che riguardano Bill Gates, però Bill Gates è anche quello che ci dà Windows. E insomma, ogni tanto qualcuno tende a bestemmiare leggermente nei confronti di Windows. C'è anche questo joke secondo cui Rage Against the Machine, questa machine è una stampante.
No, ma infatti io non mi riferivo a teorie del complotto, ma a chiunque prova a mettere un'immagine in Word, ad esempio, una di quelle cose lì. Bene, salutiamo Bill Gates che ci segue sempre e ovviamente ci finanzia insieme agli altri poteri forti.
Naturalmente, Terra Power infatti è un inserimento pubblicitario.
No, Terra Power è un progetto che ovviamente riguarda dei reattori nucleari di quella che viene chiamata la quarta generazione, che è questa generazione di reattori che dovrebbero superare alcune difficoltà, alcune criticità che hanno i reattori attuali. Di cosa si tratta? Si tratta di T di Torino, WR. Allora, al momento usiamo i PWR e BWR, dove significano Power, Pressurized Water Reactor e Boiled Water Reactor, perché usano appunto acqua. I TWR in realtà si riferiscono ai Traveling Wave Reactor, cioè non c'entra niente, però era per assonanza. Cioè sono quei tipi di reattori che non usano innanzitutto l'acqua, non vengono moderati ad acqua, ma vengono moderati, dipende, o a sodio, quindi o con metalli o con sali fusi. Quello di Terra Power usa sali fusi. Perché? Perché in questo modo il refrigerante, quindi il sale fuso, è, diciamo, invisibile ai neutroni. Quindi i neutroni non vengono rallentati. Perché l'idea è proprio quella, cioè, non rallentare.
Diciamo, aspetta, in questo caso, perché allora, nei casi di quelli ad acqua, il moderatore, cioè chi rallenta il neutrone, e lo scambiatore di calore è sempre acqua.
Esatto.
Invece in questo caso sarebbero come, vabbè, allora, tipo i reattori, quelli che avevano il carbone per fare da moderatore e l'acqua per fare da assorbitore, cose di questo genere, sarebbe una roba di questo tipo in cui c'è soltanto, in cui c'è qualcosa che modera e qualcos'altro che porta via il calore, o non modera nessuno?
No, l'altra differenza, oltre a chi raffredda, è anche che non ha un moderatore.
Okay, quindi sono, come si dice, neutroni veloci. Scusi, sono ignorante come un cumulo di sassi di queste cose.
No, esatto, è un fast reactor. Qual è il vantaggio dei fast reactor? Uno, vabbè, potrebbero essere un po' più compatti, diciamo, mm-hmm. perché non hai un moderatore, ma soprattutto si può sfruttare il fatto che i neutroni veloci, quindi a più alta energia, quando vengono hanno più voglia di essere assorbiti dal uranio-238, che è quello che non fa fissione tendenzialmente, solo che quando si piglia un neutrone fa due decadimenti beta e diventa del plutonio. Quindi riesco a produrre del plutonio.
Eccellenti macchine plutonigene.
Sì, buone.
Ma non ci sono, scusa anche qua, sono, allora, di solito le macchine plutonigene non sono molto ben viste perché hanno,
esatto,
come si dice, sono potenzialmente collegate alla produzione di armi.
Allora, le risposte potrebbero essere un po' due, nel senso, tendenzialmente il plutonio che ti serve dovrebbe essere comunque ad alta concentrazione, quindi devi estrarlo, arricchirlo, e tu, perché devi separarlo dal resto dell'uranio. Se tu tiri fuori il tuo pellet di
combustibile, sì,
lo puoi separare e usare. La concentrazione isotopica deve essere di plutonio 239, deve essere alta. Potresti avere il 240 di plutonio, mm-hmm, che non è
fissile.
Ben voluto. Sì, no, non è fissile, in più ti dà la... fa fissione spontanea, e quindi per una bomba non è carino. Questo è quello che dicono i manuali. In realtà però fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, quindi se non produci plutonio sono tutti più contenti, soprattutto i tuoi vicini di casa che magari potrebbero non sempre andare d'accordo con te. Tant'è che ad esempio Cirene, il reattore che stavano sviluppando in Italia, poteva avere questo problema di produrre, perché usava uranio naturale, quindi rischiava di produrre più plutonio. C'era appena stato il casino Pakistan, India e tutto quanto, hanno detto, beh raga, magari smettetela lì anche voi, che non si sa mai. Però al di là di questo problema, appunto, se vuoi farti estrarti il plutonio, devi comunque
riprocessarlo,
quindi devi avere degli impianti di riprocessamento. Anche se ci fidassimo, metti che io mi fido di te, Andre, vai, fatti il plutonio,
il tuo bel reattore che non lo usi. Fa un sacco di plutonio.
Esatto, lo so che non lo usi per le bombe, mi fido. Comunque a te costa un botto, perché il riprocessamento è comunque abbastanza costoso, e quindi potresti essere poco incentivato, tenendo conto che, sempre qual è uno dei vantaggi dei reattori veloci, che tu li metti dentro dell'uranio 235 e loro, se sei bravo a regolarti i flussi neutronici e tutto quanto, riesce a estrarti quasi più plutonio, o comunque riesce a estrarre più materiale fissile di quello che hai immesso. Quindi tu ti stai producendo altro materiale fissile, e in realtà così, in questo modo, sfrutti appieno l'uranio, perché non usi solo il 235, ma con un paio di passaggi in più sfrutti il 238. Però appunto dicevamo che è costoso. Quindi cosa ha pensato, non Bill Gates, ma ovviamente, perché è una cosa che si sa dagli anni 50, di usare questo tipo di conformazione del reattore che si chiama Travel Wave, cioè onda viaggiante. Quindi qual è l'idea? Di mettere al centro, immaginiamo appunto questo reattore cilindrico, per comodità, mettiamo al centro dell'uranio, magari uranio anche diciamo arricchito un po' più del solito, di solito si sta sui 3-5, ma facciamo anche 20%, mettiamolo sul 20%, che è un po' il limite per cui poi iniziano a romperti le scatole.
Sei sicurissimo che non sia ancora weapon grade, però è già bello ricco 20%, cioè naturale tipo 0,7, no? Quindi insomma...
Sì, naturale 0,7, poi lo fai sul 3,5 perché poi inizia a costarti un botto. 20% lo lo giustifichi ancora come mezza roba industriale. Dopo iniziano a guardarti male, anche se ti serve comunque per una bomba, penso 90-95%, quindi
molto molto più punto,
non è che molto di più, sì, quello sì, però ti iniziano a guardare male sopra il 20, diciamo, è difficile da giustificare perlomeno. Noi prendiamo questo uranio e lo mettiamo al centro di questo reattore, riempito però di uranio 238, che può essere prodotto dallo scarto dell'arricchimento, appunto, oppure può derivare dal vecchio uranio che ho già usato nelle vecchie centrali, quindi dallo scarto dalle famose scorie nucleari, quindi gli scarti di processi già avvenuti. Cosa succede? Che il nostro uranio centrale inizia a fissionare, quindi a produrre neutroni che vanno in giro e faranno altre fissioni, e in parte arricchiranno i gusci più interni appena dopo l'uranio appena dopo l'uranio 235 di plutonio. E quindi piano piano, se ovviamente piano piano nel senso con la conformazione giusta e il calcolo di appunto flussi neutronici e tempi e tutto quanto, si può creare questa onda di formazione del plutonio, come esattamente come il famoso sasso nello stagno. Cioè piano piano si avrà la parte più interna, che poi a quel punto sarà oramai fissionata tutta, ma la parte più esterna contenente plutonio, che a sua volta arriverà a massa critica, quindi farà altre fissioni e manterrà la potenza del reattore. Ma facendo altre fissioni, di nuovo lo strato più esterno si arricchirà di plutonio e via via verso l'esterno. Ora, Terra Power dice che questa cosa potrà andare avanti per decenni, centinaia di anni.
Sembra c'è dell'ottimismo un po' forte.
Esatto, c'è dell'ottimismo, senz'altro, e del marketing. Però è vero che perlomeno in questo modo uno sfrutti, appunto, come diciamo, al 100%, cioè al 100%, vicino al 100% l'uranio. E dall'altra non hai più bisogno dell'impianto di riprocessamento per avere il tuo plutonio da utilizzare.
Perché sostanzialmente te lo trovi lì già fatto, pronto. Beh, sono quelle 400 cose che mi vengono in mente. Una è tanto, perché magari questa è una cosa che abbiamo già detto 100 volte, il plutonio non esiste in natura. Quindi diciamo, no. L'unico plutonio che si trova perché qualcuno ha aggiunto dei neutroni all'uranio, fondamentalmente. Quindi effettivamente questa già è una cosa rilevante. Sì, il plutonio 239 è un ottimo materiale per fare armi nucleari o centrali nucleari, però appunto bisogna costruirselo.
In realtà c'era il famoso
reattore naturale,
di cui avevo scritto anche nel blog, quindi magari lo mettiamo nelle note, che forse presentava delle piccole tracce di plutonio.
Perché di fatto si era comportato come un reattore nucleare, cioè quella era una miniera di uranio in cui un'infiltrazione d'acqua aveva portato l'uranio 235 a comportarsi come in una centrale nucleare, fondamentalmente, e questo aveva causato una diminuzione dell'abbondanza isotopica dell'uranio 235 e appunto poi tutta una serie di decadimenti, e quindi diciamo un comportamento analogo a quello che si ha all'interno di un reattore nucleare. Una cosa molto particolare questa di questo reattore naturale. L'altra, giustamente dicevi, i flussi neutronici all'interno di un reattore nucleare sono numeri molto grandi, cioè magari in termini di fisica delle particelle o nelle animazioni che siamo abituati a vedere su questi processi, siamo abituati a vedere il nucleo che si spacca e tre neutroni che escono. Questo è vero, però lo stiamo considerando singolarmente. Se invece consideriamo che siamo all'interno di una macchina che deve produrre gigawatt elettrici, e quindi alcuni gigawatt termici di energia, il numero di neutroni è estremamente elevato, e a quel punto non è più ragionevole trattarli in termini di singole particelle quanto di una specie di vento di neutroni, e questo rende un po' più complicata anche la trattazione matematica, cioè la modellizzazione che dicevi tu giustamente, no? di questi flussi neutronici sono calcoli estremamente complessi, non sono cose che si fanno con agio, mettiamola così.
No, infatti, per quello che è una configurazione interessante sotto tanti punti di vista, ma per niente banale, anche perché non solo tu devi garantire che di avere un tot di fissioni, ma devi garantire che avere un tot di assorbimento, e entrambi sono processi aleatori che avvengono con una certa probabilità, con una certa sezione d'urto, ma cioè nel momento in cui poi tu hai il tuo layer, il tuo strato della cipolla, diciamo, di plutonio che si sta formando, deve poi arrivare pure a massa critica, cioè deve riuscire a sostenersi. Deve riuscire a sostenere da solo la reazione a catena. Non è per niente semplice, è super interessante senz'altro, ma è di una complessità incredibile.
Enorme,
già,
sì.
Nel senso, di solito come funziona nei reattori che usiamo ad acqua? Funziona che si fanno delle stime di come brucia, di quanto si consuma l'uranio, e poi, siccome non si consuma in maniera omogenea in tutto il reattore, puoi fare così: ogni tot apri il tuo reattore, togli le barre che ritieni più
consumate,
cioè finite fondamentalmente, sposti magari quelle esterne al centro, quelle al centro esterne, fai i magheggi vari e poi continui a usarlo. Però al solito devi fermare il reattore, cosa che a quanto pare lì non hai cambio combustibile, quindi non dovresti fare, fermi il reattore vuol dire che fermi la produzione di elettricità, e quindi guadagni meno, hai problemi e tutto quanto. E poi appunto devi avere le piscine di materiale di combustibile spento, quelle famose di Fukushima,
per vedere il combustibile diciamo posteggiato,
freddo. Sì, posteggiato fondamentalmente sotto battente d'acqua, un po' per sicurezza, un po' per raffreddarlo, cioè che poi raffreddarlo è una cosa di sicurezza, tra le altre cose, e quindi hai molti vantaggi a fronte di diciamo molti molti calcoli. Attualmente quello che si sa è che hanno un design pronto, vari progetti in
cantiere,
diciamo hanno i posti, sì esatto, nel senso hanno accordi sui posti dove fare, ma fare prototipi. Senz'altro non è una cosa che domani ci troviamo, però dal punto di vista del design dei reattori, che è un casino, nel senso i colleghi che lo fanno, tanto di cappello perché è un inferno da fare, e dal punto di vista del design del reattore è una figata, però. Appunto, come tutte le cose fighe, spesso sono
hai mai fatto calcoli sui flussi di neutroni?
Sì, avevo un paio d'esami di fisica del reattore e di design.
Perché esiste un programma sviluppato dal Dipartimento dell'Energia, un codice di simulazione sviluppato dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, che è disponibile però soltanto se sei cittadino di un paese della NATO.
Non è MCMP. Ok, MCMP, sì. No, non sapevo sta
sì,
cosa.
Sì, no, so che...
Boh, io me lo sono trovato, non per altro.
Diciamo, è un programma che viene fornito gratuitamente agli enti di ricerca, cose di questo genere, dei paesi amici, militarmente parlando, degli Stati Uniti, ma solo a quelli.
Ah, non sapevo questa cosa.
So che, diciamo, sono di alcuni eventi che, diciamo, la policy per l'utilizzo di questo programma è estremamente stringente, cioè... Se tu smetti di lavorare per un ente che ha l'autorizzazione di utilizzarlo, cambi lavoro anche all'interno di quell'ente, devi dimostrare di aver distrutto tutte le copie che avevi, tutto quanto. Cioè, sono estremamente attenti proprio perché diciamo, questo genere di calcoli è così complesso che un tool in grado di fare calcoli affidabili sui flussi di neutroni è potenzialmente un qualcosa che ti dà un vantaggio gigantesco dal punto di vista tecnologico su un paese tra virgolette nemico.
Sì, sì, poi è un codice Monte Carlo, quindi appunto va preso un po', cioè è una di quelle cose che va capite, imparate e tutto quanto, cosa che non ho fatto, non so.
Esatto, funziona anche in modo curioso rispetto alla media degli altri codici Monte Carlo. Cioè, si chiamano Monte Carlo perché tirano su dei numeri casuali, quindi è come giocare al casinò, e l'idea è sempre quella di assegnare delle probabilità a certi eventi e seguire le particelle che propagandosi possono o meno interagire con materiali di fondo, i rivelatori e così via, e estraendo una serie di numeri casuali si seguono le singole particelle. MCNP o MCNP, come dici tu più correttamente, funziona in modo ancora diverso, è più complicato anche nel suo modo di funzionare, quindi insomma è davvero una roba per utenti estremamente esperti, e ha tutta questa serie di limitazioni strategiche, se possiamo dire, davvero molto particolari.
Sì, sì. Vabbè, ma magari queste cose non so quanto possano interessare il grande pubblico.
È molto, è molto curiosa come cosa. Diciamo, vabbè, come si simulano gli eventi, il comportamento delle particelle è estremamente interessante, secondo me, perché appunto ci sono tutti questi metodi numerici per ottenere dei risultati che poi in qualche modo descrivano la realtà. E il caso di MCNP è curioso perché funziona diverso da tutti gli altri, che almeno di tutti gli altri che ho visto io. Quindi è davvero un oggetto particolare, senza contare che appunto ha tutta questa serie di limitazioni sull'uso che lo rendono una specie di...
Sì, sì, è fatto proprio per quello in realtà. Cioè, nel senso, ci sono, come dicevi tu, codice Monte Carlo per fare fisica, uno per tutti quello del CERN.
Due per tutti, i tre realmente quelli del CERN.
E dell'INFN.
Fluca, GENT3 e GENT4 almeno. Il Giant 3 e il Giant 4 no, sembrano due versioni della stessa roba, ma no, sono due robe che non c'entrano niente una con l'altra.
Sì, 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 no, non hai visto la mia faccia perché non, ho la...
non è la telecamera accesa.
Però appunto il codice Monte Carlo per fare fisica delle particelle ha un conto, per fare il reattore nucleare deve tenere conto di altre cose.
Soprattutto del fatto appunto che il flusso di neutroni è gigantesco, cioè non puoi seguire le singole particelle, sì. Devi fare una trattazione diversa per evitare di seguire, cioè di avere una mole di calcoli che non convergeranno mai. Cioè, quindi è davvero una tipologia di lavoro, quella della progettazione di un reattore nucleare, estremamente complessa e che deve tener conto di una marea di fenomeni anche di fisica fondamentale, non sempre, cioè niente, non c'è niente di banale, ecco, dai materiali a questa roba qua, i flussi di neutroni, tutto quanto è davvero un qualcosa di molto particolare. Quindi cioè, complimenti a quelli di Terra Power se sono riusciti ad avere un progetto, come posso dire, credibile e affidabile su un'idea che, come dicevi giustamente, è vecchia, però se non è mai stata sfruttata è perché appunto non è banale da sfruttare.
No, no, per niente. Invece un'altra cosa molto interessante sono i farmaci, per cui penso si facciano simulazioni anche
sicuramente
su quello,
sì, no? Ma da parte di chimici, quindi direi che né io né te siamo così ferrati per cose intelligenti, e per questo ci affidiamo invece all'intervista che ha fatto Romina a Alice Loreti, che appunto lavora nei farmaci e ci spiegherà la differenza tra farmaci originali ed equivalenti, e poi ci dirà anche qualcosa su quel mare magno di cose molto particolari che sono gli integratori.
Vai Romina.
Benvenuti in questo intervento esterno, io sono Romina e sono qui oggi con Alice Loreti. Ciao Alice, benvenuta.
Ciao, grazie mille per avermi invitata.
Allora, Alice è una farmacista e si sta anche specializzando in comunicazione scientifica, quindi sempre per quanto riguarda il ramo farmaceutico. Quindi oggi è qui perché appunto ci vuole parlare di alcune notizie, vuole rispondere a dei quesiti che ci sono stati posti anche dal pubblico di Scientificast, e in particolare alcuni dubbi che credo siano abbastanza comuni sulla differenza tra farmaci generici e originali. E poi parliamo anche un po', visto che siamo in estate, se ne sente parlare di integratori. Ok, dice, quindi cosa ci sai dire sui farmaci generici? Cioè quando vai in farmacia e ti chiedono sempre vuole l'originale o l'equivalente, cosa dobbiamo rispondere?
Allora, quando il cliente arriva in farmacia, purtroppo spesso e volentieri non sa nemmeno lui cosa rispondere, se non che a casa forse c'è una scatoletta di un determinato colore, quindi è sempre un po' complicato. Noi come farmacisti siamo proprio obbligati a chiedere al cliente che cosa vogliono, nel senso c'è proprio scritto nel nostro codice deontologico, e noi dobbiamo proprio rendere informato il cliente e fargli conoscere la presenza di farmaci equivalenti sul mercato. Quindi quando si arriva in farmacia con una ricetta e ci viene chiesto, ci viene data, noi diciamo vuole gli originali o gli equivalenti, e spesso e volentieri diciamo vuole gli originali o i generici. E questi due nomi spesso e volentieri non sono proprio i nomi corretti, perché poi dal punto di vista legislativo si parla invece di originator, perché il primo farmaco immesso sul mercato è l'originatore, il brand, oppure molti utilizzano anche il termine di specialità. Invece quando si parla di generico è un termine un po' che va a sminuire in realtà il farmaco vero e proprio. In realtà il termine corretto sarebbe proprio equivalente. E la scelta è data, è una libera scelta, una scelta del paziente che può scegliere se acquistare uno o acquistare l'altro. Il momento in cui viene imposto dal medico, quindi viene proprio messa proprio una clausola di non sostituibilità, allora il paziente è obbligato ad acquistare quello che c'è scritto sulla ricetta, senza noi non possiamo proprio cambiare nulla.
Ho capito. E quindi diciamo che gli equivalenti sono i successori dell'originale.
Assolutamente sì, perché per quando vengono immessi sul mercato, quindi c'è un'autorizzazione di immissione in commercio di un farmaco per una determinata indicazione terapeutica, questo farmaco, il brand, è tutelato da brevetto, e questa tutela è dovuta proprio al fatto che ha investito tantissimi soldi per riuscire a mettere sul mercato questo determinato farmaco. Allora quindi per un massimo di 10, massimo 11 anni c'è la possibilità da parte del brand di commercializzarlo lui stesso sul mercato. e quindi si trova solo lui. Dopo 11 anni, al massimo, la stessa azienda, oppure aziende diverse, possono decidere di utilizzare lo stesso principio attivo per quella stessa indicazione terapeutica e decidere di metterlo sul mercato. Però hanno un obbligo, dato che non si addossano tutte le responsabilità, tutti gli studi pregressi e l'autorizzazione molto più semplificata, allora hanno l'obbligo di metterlo con un prezzo molto più basso, di almeno del 20%. Ecco perché poi c'è una differenza sostanziale. Il brand, il primo che lo fa, è quello che si addossa tutte le responsabilità, praticamente fa tutto quanto. Invece poi, quando viene messo sul mercato il farmaco equivalente, l'azienda non si addossa a tutte queste responsabilità, quindi ha un'autorizzazione molto più facile, ha la strada un po' più spianata e quindi di conseguenza costa di meno. Però in realtà la differenza, oltre al prezzo, è altro, nel senso che non possiamo parlare di diversità tra uno e l'altro. Spesso e volentieri ci chiedono, ma vuol dire che costa meno, allora ha meno principio attivo? No, in realtà non è così, sono praticamente, non possiamo dire identici perché non possono essere identici, perché il termine non è corretto, sono equivalenti. Infatti l'OMS all'inizio, negli anni 93, aveva definito i generici come intercambiabili, poi successivamente con i decreti legislativi successivi del 2006 hanno definito proprio il termine equivalente, che praticamente è un farmaco originator, un farmaco equivalente, vengono definiti tali nel momento in cui praticamente c'è lo stesso principio attivo con lo stesso identico dosaggio, vengono praticamente all'interno, si trovano lo stesso numero di compresse, viene utilizzato allo stesso identico modo per la stessa indicazione terapeutica.
Okay.
Quindi in realtà non c'è una differenza.
Cioè, diciamo la parte essenziale del farmaco è quella, poi magari, non so, se cambia una cosa marginale, tipo il colore, non so, della pillola, una cosa così, quindi magari i dettagli possono essere diversi, però la cosa fondamentale è la stessa, diciamo, sia il principio attivo che lo scopo.
Assolutamente sì, il principio attivo è lo stesso, e siamo proprio obbligati ad avere lo stesso, stesso contenuto, stesso identico, non ci sono differenze. Mm-hmm. Le differenze si trovano proprio nella formulazione, nella creazione del veicolo, quindi degli eccipienti, quelli che formano la compressa, la polvere, quindi quello che troviamo, non lo so, nella bustina, nel blister. Perché comunque gli eccipienti vengono definiti come sostanze inerti e sono quelle che servono per aiutare il principio attivo ad arrivare nel torrente circolatorio. Oppure possono avere anche caratteristiche diverse, ma in realtà quello che può variare è proprio l'eccipiente. Ci sono ad esempio alcuni originator che hanno e contengono lattosio ed alcuni equivalenti che non lo hanno. Quindi per gli intolleranti al lattosio è più indicato prendere quel determinato equivalente, ad esempio.
Bene, sì, no, questa è una cosa utile, interessante, sì, spesso magari si associa più il prezzo minore a una minore qualità, però semplicemente una storia diversa, diciamo, che del farmaco. E mi ha detto anche che ci sono dei risultati per quanto riguarda il consumo dei farmaci equivalenti in Italia.
Sì, infatti andando a guardare i dati OCSE di qualche anno fa, del 2017, ci ritroviamo tra gli ultimi posti per quanto riguarda il consumo di farmaci equivalenti, anche se comunque in questi anni, soprattutto post pandemia, sono aumentati il numero di equivalenti perché molti brevetti sono scaduti, il consumo non è tanto cambiato, quindi ci ritroviamo sempre agli ultimi posti e invece primeggiano la Germania e l'Inghilterra, cosa completamente opposta, perché ad esempio invece per quanto riguarda gli integratori questo non capita, perché invece noi ci ritroviamo proprio ai primi posti come consumatori incalliti di integratori.
Ah, bene.
Praticamente siamo, come quote di mercato siamo al 27% secondo gli ultimi dati Censis del 2019, praticamente noi consumiamo molti integratori rispetto a tutta l'Europa. Invece gli equivalenti li snobbiamo.
Vabbè, diciamo che c'è da fare, magari un po' di educazione su questo, di comunicazione, ma quello di cui alla fine ti occupi tu e quelli che fanno il tuo lavoro, quindi penso che sia utile. E invece perché gli integratori, secondo te, perché c'è questo consumo e cosa vuol dire? Una cosa buona, positiva o negativa?
Per quanto riguarda gli integratori, praticamente metà della popolazione italiana, più di 30 milioni di italiani consumano integratori e la maggior parte li acquista proprio per il proprio sistema immunitario, per quindi salvaguarda il proprio sistema immunitario, li utilizza per quanto riguarda la bellezza della pelle e poi di conseguenza integrazione, eccetera. Ma in realtà questa è più una mia opinione, io ritengo che secondo me le persone hanno un pregiudizio nei confronti dei farmaci, prima di arrivare ad utilizzare un farmaco preferiscono utilizzare un integratore, anche se l'idea dell'integratore non è avere un'indicazione terapeutica, l'integratore serve per il benessere, per il mantenimento del proprio benessere, per l'integrazione, per la carenza di qualche vitamina, quindi serve per dare un supporto al proprio organismo, non va a curare, anzi bisogna assolutamente allontanarsi da coloro che vendono una speranza, vendono un'indicazione terapeutica, perché gli integratori non possono avere un'indicazione terapeutica, aiutano a salvaguardare il proprio benessere psicofisico e questo spesso e volentieri porta a pensare alle persone, allora mi fa bene, mentre il farmaco equivalente mi fa male perché è un generico, vuol dire che vale meno, perché siamo un po' anche inculcati un po' dal marketing fin da bambini, no? Dalle pubblicità, il brand è più buono, sì, mentre la merendina del discount è meno buona, abbiamo un po' questa idea e quindi un po' dal punto di vista del pregiudizio, quindi di non utilizzare i farmaci, di farne a meno, di non averne bisogno, invece poi tutta la parte di integrazione che sta spopolando è in aumento, è veramente un trend in aumento.
E quindi loro comunque sono, non si parla in questo caso per gli integratori di principi attivi, come nei farmaci, quindi c'è una differenza proprio alla base.
La differenza alla base, anche semplicemente pensando a come vengono immessi sul mercato, un farmaco deve fare tutta una serie di controlli, deve avere l'autorizzazione di immissione in commercio, l'autorizzazione alla produzione, deve essere sicuro, efficace, quindi deve portare a supporto dei dati, mentre un integratore no, l'azienda che produce integratore deve fare una notifica al ministero e quindi cosa succede? Farà questa notifica, il ministero controlla, se entro 90 giorni non dice nulla, quindi silenzio assenso, va tutto bene, se invece trova qualcosa che non è adeguato l'azienda si deve poi adoperare per fare qualche cambiamento, quindi c'è proprio un abisso, cioè proprio a livello di controllo è completamente diverso, ovvio che poi a livello italiano il ministero mette sul suo sito l'elenco di tutti gli integratori commercializzabili in Italia, mette tutto l'elenco delle sostanze all'interno di tutti gli ingredienti che possono essere presenti in un integratore, le quantità massime e quindi questo è già una tutela a supporto, però non si può assolutamente paragonare un integratore con un farmaco, quello assolutamente. Infatti quando arrivano le persone a chiedermi questo farmaco contiene, faccio un esempio, un minerale, il magnesio, questo integratore contiene magnesio, il farmaco ha proprio la necessità di andare a supplementare quindi una carenza, quindi uno stato di carenziale e ha tutti quei controlli a supporto, mentre l'integratore è solo per il proprio benessere, quindi bisognerebbe proprio mettere su una bilancia e cambia proprio la sì, situazione.
Sì, credo sia lo stesso motivo per cui gli integratori si trovano non solo in farmacia e in parafarmacia, ma anche nei supermercati e altre parti in vendita. Però comunque penso che venderli in farmacia sarebbe meglio perché comunque c'è appunto il consiglio del farmacista che sa indirizzare un po' meglio per i consumatori.
Guardando le ultime analisi, gli ultimi dati, effettivamente continua a rimanere il canale farmacia come canale preferenziale per l'acquisto di integratori, poi c'è la parafarmacia, i supermercati e poi si arriva a una piccola fetta sull'e-commerce, però è tendenziale, cioè sta aumentando l'approccio, comunque l'acquisto negli e-commerce. Ora come ora la gente ha ancora il bisogno di un consiglio, di un professionista, quindi chiede al proprio medico, chiede al proprio farmacista, però si sta sempre più sdoganando la necessità anche di informarsi autonomamente, quindi molti vanno a cercare su Google, guardano e poi hanno qualche dubbio, allora vengono in farmacia a chiedere, oppure direttamente acquistano su tramite e-commerce. Ovvio che anche lì bisogna fare molta attenzione, un conto acquistare da una farmacia in Italia, quindi una farmacia che ha un e-commerce perché ha tutti i controlli del caso, un conto acquistare su una piattaforma che importa prodotti fuori Europa che hanno delle situazioni completamente diverse dalle nostre, quindi ci possono essere delle sostanze con dosaggi che in Italia sono proibiti. Okay. Recentemente ho visto proprio una ragazza che pubblicava il fatto che aveva acquistato dall'estero degli integratori contenenti melatonina a delle concentrazioni esagerate, quando in Italia c'è un milligrammo, il farmaco ne ha 2 milligrammi, mentre all'estero si ritrovano anche ad alti dosaggi, se non per 4 volte in più. Quindi bisogna fare anche molta attenzione su questo. E quindi il farmacista può dare anche un supporto, un consiglio in più. Quindi se viene il dubbio, piuttosto che cercare su Google, è meglio una chiamata in farmacia, certo, quello assolutamente.
Sì. Sì, non lo so, poi magari a volte gli integratori vengono presi anche un po' in via precauzionale, non lo so, dice vabbè, arriva l'inverno, me li prendo perché così ho le difese immunitarie più alte, ma bisogna conoscersi un po' e sapere se effettivamente se ne ha bisogno oppure no.
In base proprio alla valutazione, quindi sia della stagionalità, quindi dal periodo, sono la prima a dire ok agli integratori, ma con senso e buon senso, perché comunque non vanno assunti soprattutto per periodi troppo lunghi, vanno sempre seguite le istruzioni presenti sulla scatola. La scatola già dice tutto e di più, dice come prenderlo, per quanto tempo prenderlo, però di buona prassi è sempre meglio non andare avanti con integratori, con l'assunzione di integratori per periodi troppo lunghi, di mesi. Perché in quel caso bisogna proprio o sentire il proprio medico, quindi farsi autorizzare da lui, o poi fare degli esami del sangue specifici, perché si può anche incorrere a dei sovradosaggi, certo, senza che uno se ne accorga. E quindi sì, si possono utilizzare per l'inverno, ci sono soprattutto in via precauzionale, si possono utilizzare, però sempre, come dicevo, con cognizione di causa. E piuttosto, se uno decide di assumerli, di prenderli per periodi limitati, quindi fare dei cicli piuttosto, cambio stagione, momenti un po' più di difficoltà, che se uno si sente un po' più spossato, stanco, e poi piuttosto preferire di assumerli per 3 settimane al massimo, interrompere una settimana e eventualmente ricominciare, sempre tenendo ben presente quello che è scritto sulla scatola, quindi quello fa fede, e di non superare i dosaggi che vengono stabiliti.
Certo, quindi sembra un po' di coscienza e di consapevolezza quando si usano i farmaci e gli integratori in questo caso. Bene, grazie infinite Alice, davvero hai risposto a un sacco di dubbi che penso avessero gli ascoltatori, e sì, sarei qua a chiederti altre cose per un'ora forse. Se volete sapere altro, Alice ha un profilo Instagram che...
Sì, mi trovate su Instagram come chiocciolina Sorema Pharmacist. E poi mi trovate anche su YouTube, un podcast, quindi mi trovate in qualche modo.
Ok, quindi per qualsiasi altro dubbio ci rivolgiamo. Bene, per il momento grazie ancora Alice, un saluto.
Grazie mille ancora per questa opportunità, un saluto a tutta Scientificast, grazie mille Romina.
Grazie Romina, grazie ad Alice Loreti. E questo sarebbe il momento più atteso da grandi piccini. Citazione, ma questa settimana salterà cioè niente Barza.
Ed è colpa della crisi di governo, così infieriamo, esatto, ulteriormente su un popolo di diciamo vessati che siamo noi stessi. E niente, magari questa è una cosa abbastanza seria in realtà che vorrei dire, e mi assumo anche un po' personalmente la responsabilità di dirla. Tra i nostri ascoltatori magari c'è qualcuno che si candiderà alle elezioni, oppure ci sarà qualcuno che avrà la possibilità di parlare con chi di parlare personalmente in prima persona con qualcuno che si candiderà alle elezioni. E niente, ci aspettano un paio di mesi di campagna elettorale, sarebbe bello se all'interno di questa campagna elettorale fosse dato spazio in qualunque modo, cioè che ciascuno potesse esprimere le proprie idee, le proprie intenzioni per quello che riguarda l'istruzione, la scienza, la tecnologia, lo sviluppo sostenibile, l'ambiente soprattutto, il riscaldamento globale. Sono tutti argomenti che, come scienziato, a me, immagino a tutta la redazione di Scientificast, stanno sicuramente a cuore. Quindi Sarebbe bello che fosse dato spazio nel dibattito politico anche a questo. Sicuramente ci sono tanti argomenti che oggi riempiono i nostri giornali, argomenti di cui abbiamo anche già parlato in podcast tante volte, dalla pandemia anche alla guerra in Ucraina, che ha avuto un sacco di ripercussioni anche sulla ricerca scientifica, però in generale sarebbe bello se ci fosse un po' di spazio anche proprio per sentire da parte di chi si candiderà quali sono le sue idee, quali sono le sue posizioni per questi argomenti che per noi sono un po' il lavoro, un po' la quotidianità e un po' anche la preoccupazione per il futuro. In particolare le considerazioni ambientali sono qualcosa che crediamo debba essere nei primissimi posti dell'agenda politica di chiunque si proponga per guidare un paese del G7, ecco. Non so se Giorgio se sei d'accordo, ma ci tenevo a dire una cosa di questo tipo.
No, sono molto d'accordo e volevo aggiungere anche che non è che, tipo, io non mi candido, adesso non mi viene in mente nessuno che conosco che si candidi in Parlamento, però ognuno di noi ha comunque la responsabilità nel momento in cui decide vado a votare, poi può decidere anche di non votare, però lì è un altro discorso, di informarsi e informarsi anche magari in merito a questi temi, nel senso, se avete una sensibilità riguardo a questi temi, cercateli nei programmi politici. Poi è ovvio che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, soprattutto se in politica.
C'è di mezzo e il, però, dice il poeta.
Il, esatto, c'è di mezzo il. Però cercateli e comportatevi di conseguenza, almeno quando siete nella cabina elettorale, che
io credo davvero che dovremmo
Stalin non vi viene,
proprio,
non
anzi,
vi vede,
ma come posso dire, auspicare che ci fosse una maggiore esposizione da parte dei nostri esponenti politici riguardo a questi argomenti, perché davvero è qualcosa che in realtà ci tocca tutti e ci toccherà tutti sempre di più, e però la presenza di tanti argomenti che secondo me sarebbero estremamente prioritari è davvero un po' piccola nel dibattito politico. Questo è un po' triste, un po' tanto triste.
Sì, a proposito di questo c'è anche una piccola iniziativa su Instagram, ne aveva parlato Simone in quanto tale, quindi magari gli sponsorizziamo anche il canale Instagram, guardate le sue storie in evidenza, di una serie di divulgatori, comunque di persone esperte in ambito scientifico, che iniziava a guardare i programmi dei politici e con l'ottica del cambiamento climatico, di tutti gli argomenti che hanno una rilevanza una base scientifica, ma una rilevanza sociale.
Assolutamente.
Quindi
sì.
se sapete, cioè se volete avere anche uno spunto o qualcosa di riferimento, ecco, magari partite da lì e poi traete le vostre conseguenze. Ecco.
Sì, esiste anche un hashtag 2030, proprio un po' per l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un po' per
sì.
Le domande, le petizioni, le priorità di ventenni e trentenni. Quindi io sono già un po' vecchio, tu Giorgio sei ancora nella fascia d'età, insomma il futuro è vostro, quindi cercate di, come posso dire, di spingere per ottenere il futuro che volete, mettiamola così. Ok, ma torniamo a parlare di scienza.
Mi sembra che hai buona parte di futuro.
Però anche sono un anziano ormai, frega sai, ormai viene una fossa, l'altra una sua saponetta. Ma torniamo a parlare di scienza e parliamo di un argomento del perché ho detto zombie all'inizio della puntata. La scoperta che, tra l'altro, è uscito un articolo su Science veramente pochi giorni fa, che in qualche modo riassume questa serie di osservazioni che sono state fatte su dei buchi neri che dopo aver in qualche modo partecipato a degli eventi di quello che si chiama tidal disruption events, cioè distruzione mareale, eventi di distruzione mareale, dopo mesi o anni.
No, Andrea, scusa, cosa intendi con mareale? Non mi aspetto.
Adesso te lo dico subito.
Il golfo di
Biscaglia, che sono posti
Ligure.
Dove le maree sono.
Esatto.
È un altro concetto di marea, però molto collegato a questo. Diciamo, dopo questi eventi molto energetici che sono stati osservati, dopo mesi o addirittura anni, sono stati osservati dei lampi nello spettro delle onde radio. Ora, questa cosa è anomala perché appunto questi eventi di distruzione mareale sarebbero sostanzialmente i casi in cui una stella o un agglomerato di materia compatto si avvicina troppo a un buco nero e le forze di marea, cioè le forze differenziali tra le varie parti di questo agglomerato di materia, distruggono l'oggetto stesso che si avvicina, che può essere appunto una stella, una nube compatta, insomma un oggetto che viene disintegrato dalle differenti, dalla forza mareale appunto del buco nero. Questa cosa porta a una serie di fenomeni, tra cui quello più, come posso dire, quello dal punto di vista del nome se non altro più evocativo, la spaghettificazione, cioè il fatto che l'oggetto viene stirato, perché la parte più vicina risente di una forza gravitazionale che è significativamente più grande rispetto a quella più lontana, quindi viene tirato molto di più rispetto a quello più lontano e quindi l'oggetto si allunga in modo estremo. Un altro è il fatto che appunto viene assorbito dal buco nero, l'oggetto, la materia cade all'interno del buco nero e nel cadere all'interno del buco nero emette ad esempio una grande quantità di raggi X e oggi sappiamo anche di onde gravitazionali in determinate condizioni. E poi ci sono degli altri fenomeni secondari che sono ad esempio la creazione di un disco di accrescimento o di getti da parte del buco nero. Tutto questo sono questi fenomeni sono tutti fenomeni che sono osservati da anni o da decenni, mentre invece la vera novità appunto sono questi lampi nelle onde radio così ritardati. Ora, due parole giusto per inquadrare un po' di più il problema. Il buco nero è questo oggetto super massiccio all'interno del quale la roba può soltanto cadere sostanzialmente. Che cosa succede? Quando la roba cade all'interno del buco nero, questo tra l'altro è un ambito della fisica in cui c'è ancora un accordo abbastanza parziale, diciamo, una serie di informazioni vanno perdute, nel senso che della materia che entra nel buco nero, il buco nero da fuori non riusciamo ad avere informazioni su tutta una serie di parametri della materia che c'è caduta dentro. Riusciamo a capire quant'è la sua massa, riusciamo a capire qual è il suo momento angolare, o quantomeno il suo momento angolare ha un effetto sul mondo circostante, ci può essere un campo magnetico associato e sostanzialmente la carica elettrica associata e poco altro. Dato che la carica elettrica,
i famosi capelli,
il tema dell'assenza di peli,
il
fatto che il di capelli, perché comunque è airless theorem, quindi no hair theorem, quindi diciamo l'idea appunto è quella che tutta una serie di informazioni sostanzialmente si perdano. Quello che però rimane ad esempio è il momento angolare. Quindi se noi immaginiamo una cosa che cade verso un buco al centro, quello che tipicamente ci aspettiamo è che faccia una traiettoria che spiraleggia intorno a questo buco al centro fino a caderci dentro. Se noi abbiamo una distribuzione di materia che cade verso questo buco centrale, quello che si viene a generare tipicamente è un disco, cioè la materia, ciascuna particella della materia percorre una spirale che cade verso il buco e tutte insieme formano un disco. Questo è quello che chiamavo prima disco di accrescimento del buco nero, cioè all'intorno del buco nero la materia che in qualche modo alimenta il buco nero stesso si dispone su una specie di disco che piano piano gira intorno al buco nero e ci cade dentro.
Domanda, è quello che nelle foto o nel famoso Interstellar si vede intorno al buco nero,
sì,
tutta quella, diciamo, luce
sì,
di
perché
più.
Poi è materia che perché muovendosi e cadendo accelera molto, si scalda, diventa plasma, quindi emette luce come diciamo qualunque gas molto caldo o addirittura raggi X appunto. Se ne abbiamo un oggetto compatto che cade, tipicamente fa un lampo nei raggi X. Poi il fatto che ci sia un campo magnetico può generare la produzione di getti, cioè perpendicolarmente al disco di accrescimento, che vuole anche dire perpendicolarmente all'asse di rotazione del buco nero, e quindi diciamo lungo l'asse di rotazione del buco nero si possono formare dei getti di materia che sono sparati fuori dalla dinamica complessa che c'è intorno al buco nero, perché appunto lì abbiamo delle forze mostruose e queste forze mostruose hanno anche un gradiente di forza molto grande, e oltre al appunto alla forza gravitazionale che è quella che fa cadere tutto verso il buco nero, ci sono la pressione di radiazione, cioè la radiazione elettromagnetica che viene prodotta dal gas caldo tende a espandere tutto quello che c'è, trascinare via quello che c'è intorno, le forze magnetiche, le forze di interazione tra i vari corpi che appunto orbitano nel buco nero e così via. Quindi diciamo intorno al buco nero c'è un ambiente estremamente complicato. In questo ambiente estremamente complicato appunto ci sono questi getti che sono stati osservati soprattutto intorno ai cosiddetti nuclei galattici attivi, che pensiamo essere buchi neri supermassicci, e ci sono appunto questi fenomeni che non sono però del, o meglio, la loro origine non è ancora del tutto ben chiarita. Ora, questi ricercatori, tra cui Enrico Ramirez Ruiz dell'Università della California di Santa Cruz, che è stato uno di quelli che hanno firmato uno degli articoli più recenti, hanno osservato che dopo molto tempo, dopo 6 mesi nel suo caso, da un evento di assorbimento, distruzione mareale da parte di un buco nero, un grosso lampo di raggi X verso la Terra. E addirittura i ricercatori di un'altra università, l'Università di Gerusalemme, hanno osservato un radio burst che è arrivato dopo 2 anni dall'evento di distruzione mareale. Questo è un qualcosa davvero di curioso, nel senso che non era per niente atteso il fatto che ci potesse essere qualcosa di così tanto ritardato, nel senso che in qualche maniera noi ci aspettiamo che questa cosa appunto avvenga, ci sia la spaghettificazione, l'assorbimento, eventualmente la creazione di getti, di crescimento, però poi una volta che si è esaurito il materiale basta. Questo vuol dire che una parte del materiale rimane lì intorno e ci rimane per un tempo anche molto lungo, perché poi ad esempio una cosa che abbiamo imparato dai fenomeni di coalescenza tra buchi neri o stelle di neutroni con le onde gravitazionali è il fatto che questi fenomeni sono estremamente veloci, durano secondi, è come un oggetto che cade e che cade quando arriva sufficientemente vicino al buco nero è a centinaia, migliaia di chilometri dall'orizzonte degli eventi, cioè sono distanze confrontabili con quelle che facciamo sulla Terra per andare in vacanza, non distanze astronomiche, ecco, cioè sono distanze molto piccole. Quindi questi eventi sono tipicamente molto veloci e appunto afterburst che arrivano dopo mesi o anni sono qualcosa di molto particolare. E quindi
ma siamo sicuri che non riguarda l'evento originario?
Cioè che siano effettivamente correlati?
Cioè, da come l'hai detto tu, sembra un rabbocco. Nel senso, c'è stato un evento originale e poi un rabbocco di materia che cade. Non può essere, appunto, io le mie nozioni su buchi neri penso si fermino in Interstellar. Okay.
La parte fisica è fatta molto bene, la storia fa un po' acqua da tutte le parti, però la parte diciamo di fisica è fatta molto bene.
No, lo so, avevamo intervistato Kip Thorne, quindi va bene, io ero il messaggero. Quindi non può essere un ritardo che sia dovuto alla gravità o a qualcosa del genere? Cioè non c'entra niente col primo?
Sì, no, in realtà probabilmente c'entra col primo, ma è legato al fatto che una parte della materia rimane l'intorno, entra a far parte per esempio della materia che poi formerà i getti perpendicolari e ci mette un certo tempo a passare dalla zona del disco di accrescimento ai getti, e a quel punto tu vedi il secondo burst. Questo potrebbe essere una spiegazione abbastanza plausibile di questa cosa. Questa è una cosa molto molto curiosa, nel senso che appunto questi fenomeni sono tipicamente veloci nella loro parte più visibile, però appunto ci potrebbero essere dei sottofenomeni legati al fatto che appunto c'è questo burst di energia, questi campi magnetici molto intensi, campi elettrici, interazioni, calore, pressione di radiazione, tutto insieme che provoca in qualche maniera un distacco di una parte della materia che poi ricade dopo un certo tempo con una dinamica completamente diversa. Questo è in effetti qualcosa di plausibile e questo è appunto materia di studio tuttora, nel senso che non abbiamo buchi neri comodi da guardare, quindi dobbiamo cercarli e per la loro natura di solito è difficile vederli. L'unica cosa che riusciamo a vedere è quello che gli succede intorno, quindi questi fenomeni un po' turbolenti, tra l'altro veloci, e quindi a volte non sempre riusciamo ad avere tutti gli strumenti che riescono a guardare simultaneamente nella direzione giusta, e questo rende tutto molto difficile. Quindi diciamo la possibilità di seguire la dinamica e di mettere dei paletti sui fenomeni che regolano questi eventi anche con ulteriori evoluzioni dell'evento stesso dopo un sacco di tempo potrebbe essere di aiuto per mettere dei constraint ai modelli che abbiamo dell'accrescimento dei buchi neri. Quindi questa cosa è super interessante per certi versi. Finora sono veramente pochissimi i casi in cui si sono stati osservati questo tipo di afterburst, anche perché appunto avvengono dopo svariati mesi o alcuni anni, quindi
sono
campagne di osservazione estremamente lunghe, estremamente accurate. Ora questa è una roba in realtà nuova, nel senso che appunto si parla di pubblicazioni che sono arrivate negli ultimi 2 anni, ultimo anno e mezzo, cose di questo genere, quindi insomma siamo davvero alla frontiera della ricerca in questo senso, e stanno partendo campagne di misura sia col Very Large Array in Nuovo Massico, che è un array di telescopi in grado di vedere un sacco di fetta di cielo anche tutte insieme con una grandissima risoluzione, e l'Australian Square Kilometer Array, che è un altro insieme di radiotelescopi che appunto in Australia che vuole fare una full sky survey già quest'anno. Quindi insomma c'è tutto un fermento nel mondo della radioastronomia proprio anche legato a queste nuove scoperte. C'è adesso un preprint non ancora pubblicato che fa un claim abbastanza interessante sul fatto che siano stati trovati, cioè ci siano ulteriori candidati per questo tipo di fenomeni. Quindi insomma è un qualcosa di super nuovo per certi versi e di super, super curioso, nel senso che ci dà la possibilità, almeno in linea di principio, di andare a vedere cosa succede in un ambiente estremamente complesso da descrivere come sono le vicinanze di un buco nero, con una serie di osservazioni che sono completamente nuove. Quindi diciamo in linea di principio questo ci può dare informazioni super interessanti.
Bene. Adesso si intendono raccontare, mi è venuto in mente di quanto è bello questa cosa di questo cane che si morde la coda, ma in senso buono, di fare cose per vedere qualcosa, poi trovare qualcos'altro per cui bisognerà fare
questo è proprio tipo... fa parte della scienza, cioè tu prendi, quando pensi di aver scoperto quasi tutto, trovi un fenomeno nuovo che è come se ti facessi tornare indietro di 50 anni, cioè scopri che hai trovato una roba che non ti aspettavi e allora si apre un nuovo filone di ricerca su qualcosa che è totalmente nuovo. Questo è successo ogni qualche decennio, succede, quindi
sì.
Ormai siamo abituati, perché Flying Spaghetti Monster, che complica le cose tutte le volte che sei abbastanza vicino alla verità finale, tac, con la sua appendice spaghettosa, sposta la realtà un po' più in là e crea nuovo lavoro per gli scienziati, diciamo.
Esatto, fondamentalmente è lui che dà da mangiare agli scienziati.
Ok, direi che siamo arrivati al momento di salutare i nostri ascoltatori.
Non prima di aver ricordato i nostri contatti, dove potete mandarci le domande, perché ad esempio oggi nel mio intervento ho risposto a una domanda di Enrico, nel prossimo probabilmente risponderò alla domanda di qualcun altro, perché ne ho segnata un'altra, se non me la rubano prima. E questo è un modo senz'altro per sostenere l'associazione.
Anche perché ogni suggerimento per noi vuol dire: oh, Brima, sai questa cosa qua? Sai che è una cosa interessantissima? Aspetta che me la studio. Perché poi la curiosità è quello che muove prima di tutto noi. Poi ci potete trovare appunto per tutto questo sul nostro indirizzo di posta elettronica info@scientificast.it o sui maggiori social, quindi Twitter, Facebook, Instagram, oppure ovviamente sul canale Telegram, che è ormai praticamente a 1000 persone che interagiscono ultimamente molto sulle auto elettriche. Infatti è diventato un po', per un certo momento, sì, è stato un po'
momento
quattro
ruote
cast, invece adesso siamo tornati a parlare molto più di scienza, molto di, in questo periodo devo dire, molto di sostenibilità, appunto, di ambiente e così via. Questo forse anche quello che mi ha un po' triggerato su quello che dicevo prima, cioè il fatto che ci sia questo grande interesse. C'è stato anche oggi, noi registriamo il giorno dell'Overshoot Day, quindi insomma è importante tenere veramente a mente che le risorse del pianeta sono finite e il nostro modo di utilizzarle influenzerà non soltanto l'oggi ma anche e soprattutto il domani.
Bene, dopo questa
tragico pessimismo
di call to action, direi che possiamo salutare, augurare buone ferie chi è in ferie, buone ferie chi andrà in ferie, buon lavoro chi è al lavoro e tutto quanto, forza e coraggio chi sta cercando lavoro,
e salutiamo tutti. Ciao, alla prossima.
Ciao.